Emilia, altri 5 morti nel Ravennate, tra cui marito e moglie che sono stati trovati nel loro appartamento a Russi, e poi insomma il bilancio parla di case distrutte, danneggiate, auto portate via dall'acqua, le immagini le abbiamo viste tutte in regione, i comuni coinvolti sono cresciuti da 23 a 42, ci sono 27.000 persone senza elettricità, frane, smottamenti stanno mettendo in ginocchio la viabilità soprattutto in Appennino ma non solo, insomma situazione davvero drammatica quella che stiamo constatando in Emilia. Buonasera Antonello Fiore, presidente nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie dell'invito.
E buonasera anche al geometra Maurizio Castellari, Servizio Geologico, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera, sono un geologo, non un geometra però.
Geologo, assolutamente. ho detto geometra. Geometra di servizio geologico sarebbe stato un po' un problema. Mi perdoni il refuso e il lapsus. Dottor Fiore, la questione dei danni oramai l'abbiamo vista, la conosciamo, non è la prima volta che ci sentiamo su questi temi, ma il cambiamento climatico lo conosciamo, no? A questo però dobbiamo aggiungere probabilmente il fatto che nel frattempo noi continuiamo a parlare, a denunciare disastri, ma di concreto si fa poco per evitarli, no?
Sì, diciamo che se mettiamo in fila i vari eventi, ma anche quelli più recenti, le Marche il 15 settembre, Ischia il 26 novembre, ma ancora prima c'è stato nel 2020 Limone Piemonte, la Sardegna, la Liguria, cioè sono tanti gli eventi. Questo evento è stato particolarmente significativo per la vastità dell'area colpita, per la drammaticità dei numeri che state elencando, sia per quanto riguarda gli evacuati che per quanto riguarda le vittime e le infrastrutture, anche perché i numeri li leggiamo continuamente sull'aggiornamento che ci fa l'Emilia Romagna sui numeri di questo evento. Però il problema rimane sempre lo stesso: il cambiamento climatico, la crisi climatica in atto, gli effetti al suolo, dove ci sono delle situazioni di amplificazione si amplificano gli effetti al suolo. Quello che sarà difficile intervenire in maniera concreta, serviranno molti anni. Soltanto il Rendis dell'ISPRA nel 2020 ricordava che dei 7.800 interventi di difesa del suolo proposti dalle regioni, per questi interventi sarebbero serviti 26 miliardi di euro in 30 anni, quindi si capisce come non si può mettere in sicurezza il territorio con le opere infrastrutturali tutto e subito, ma va fatta una programmazione, una pianificazione, individuato le priorità. Dall'altra parte c'è il problema di come è stato usato il suolo, come abbiamo urbanizzato, come abbiamo pianificato.
Su questo punto, no? L'ultimo rapporto che abbiamo sul consumo del suolo, redatto dal Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente, 2022 luglio, se non sbaglio, ci parla del fatto che il trend, che era peraltro in riduzione negli ultimi anni, è tornato a crescere nonostante la pandemia. Abbiamo avuto nuove coperture artificiali per circa 70 km quadrati, cioè in media 19 ettari al giorno, valore più alto degli ultimi 10 anni, abbiamo perso 2,2 metri quadrati di suolo al secondo, cioè cifre impressionanti, no? Allora, professor Castellari, com'è possibile che nonostante tutto questo ancora non abbiamo imparato la lezione?
Ma secondo me è possibile perché non facciamo fatica, abbiamo una memoria storica che è assolutamente ridicola, nel senso che ci dimentichiamo subito di quello che è successo. Io negli anni 90 feci una ricerca per il CNR sugli eventi alluvionali nella nostra zona della Romagna e del Ferrarese e ho trovato degli scritti del 1890 che, se li pubblicavo nel 1990, erano assolutamente attivi, erano, come dire, non attivi, erano
attuali
perfettamente. C'erano i paleogeologi che si lamentavano dei drizzagli nei fiumi, delle impermeabilizzazioni e quant'altro, solo che passata la piena, sistemato tutto, dopo valgono interessi che si pensano maggiori.
Anche perché no, cioè, no, il caso italiano, l'Italia è un caso, no? Perché la copertura artificiale nel suolo nel nostro paese rappresenta il 7,13%, la media europea è del 4,2%, quindi siamo poco meno del doppio, oltrepassando in 10% il caso di suolo utile. Siamo un caso continentale, allora, professor Fiore?
Questo associamo il numero delle frane presenti in Italia, che secondo l'ISPE, secondo l'IFFI, supera i 620.000, quindi una percentuale altissima che supera il 90% rispetto a tutte le frane d'Europa. Poi, se scendiamo nel dettaglio, in Emilia Romagna ci sono oltre 80.000 frane censite, non tutte attive, molte crescenti, che possono diventare attive quando si verificano questi eventi particolari. Quindi significa che siamo un caso particolare. Sappiamo tutti che la storia geologica dell'Italia è una storia recente, quindi è un paese in evoluzione dal punto di vista geomorfologico, dal punto di vista sismico, anche dal punto di vista vulcanico. Quello che è mancato è l'attenzione nella pianificazione, nello sviluppo, che tenesse conto dell'evoluzione del territorio. Io ho sentito anche in diverse interviste qualche amministratore che diceva: non mi sarei mai immaginato una cosa del genere. Effettivamente era una cosa difficile come memoria storica recente, ma come immaginazione, come studi, come ricerca, come previsione, queste cose si sono potute ipotizzare. Purtroppo, ripeto, gli effetti del cambiamento climatico hanno un effetto maggiore nel momento in cui noi abbiamo occupato degli spazi senza poter ipotizzare che questi spazi sarebbero ritornati alla natura.
Però quindi ci diceva il professor Castellari che queste, diciamo, questi allarmi erano presenti già quando non si parlava di cambiamento climatico, quindi in realtà la stupidità dell'uomo nell'usare male il suolo è datata e prosegue nel tempo, no, professor Castellari? Volevo aggiungere a questo, il dottor Fiore parlava della questione dei soldi, però ora ci sarebbero, cioè PNRR tanti soldi li avrebbe messi a disposizione, solo che si preferisce poi spesso dirottarli per altre opere che vanno ulteriormente a cementificare, o no?
Sì, infatti nel PNRR non ci sono particolari opere sulla difesa del suolo, su casse d'espansione, cioè ci sono tante altre opere buone, nel senso riqualificazione dei territori, scuole, non dico mica, però specifiche sul discorso difesa del territorio, che per dire facciamo degli invasi in montagna per tenere un po' ferme le acque quando piove molto e utilizzarle d'estate per il discorso siccità, facciamo delle aree golenali, compriamo del suolo per fare in modo che ci siano delle casse di espansione, perché chiaramente tutto il suolo pari viene usato per l'agricoltura, cioè non è che certo. Il contadino del posto lo usa, ma lo lascio lì per il fiume. No, ecco, però bisogna investire su queste cose qui, perché il clima cambia, perché poi le piene duecentennali ogni tanto arrivano.
E quando arrivano, ovviamente, se non sei pronto.
E quando arrivano, se non
il disastro. Ora, sì, prego.
Poi c'è dagli anni 90, fino agli anni 90, ogni tanto una piena arrivava, almeno nella nostra zona, no? Poi ci sono 30 anni che non piove, allora dopo i fondi calano, la manutenzione degli argini, cioè tutti i vari enti che ci sono. Alcuni sono stati chiusi, alcuni gli hanno tagliato il personale, alcuni hanno tagliato i fondi. Per cui
la prevenzione non rende, nonostante tutto quello che si dica.
Il sovrintendente dell'Argine, sì, che era una figura fondamentale negli anni 60-70, non c'è più. E quindi come stanno gli argini non si sa.
No, lo vediamo come stanno, professore. Grazie, lo vediamo tragicamente. Grazie di essere stato con noi. Chiudiamo con Antonello Fiore, presidente della Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale. Oggi sui giornali c'era questa vicenda veramente, no, che dirla così sembra fa quasi sorridere nella tragicità, cioè piovuto tantissimo, stiamo raccontando di morti, di tragedie, eppure c'erano articoli sul rischio siccità in estate. È veramente incredibile questa cosa, perché il fatto che non sappiamo raccogliere l'acqua è qualcosa che ci stiamo raccontando, almeno io da questi microfoni mi ricordo e la racconto da almeno 10 anni.
ma l'acqua che è precipitata nel mese di maggio è defluita tutta nel mare, cioè adesso ha allagato le campagne, rientrerà nei corsi d'acqua.
Ma perché non sappiamo raccoglierla, o sbaglio? Cioè potremmo avere dei sistemi, no?
Però i sistemi di raccolta non li possiamo associare a questo evento in particolare. La questione della siccità è molto più ampia, parte dall'inverno del 2021 con una riduzione di precipitazioni solide, di neve, con riduzione di precipitazioni che non hanno alimentato le falde e le sorgenti che alimentano i corsi d'acqua. Sono due aspetti della stessa medaglia, la siccità e l'alluvione. Però sulla questione alluvione, ma anche sulla questione siccità, quello che va fatto, quella transizione che va fatta, è una transizione, è una trasformazione culturale. Non abbiamo bisogno soltanto di opere, abbiamo bisogno anche di un approccio diverso nei confronti del territorio, un approccio di autotutela. A me ha colpito molto l'intervento che ha fatto il sindaco.
Mi perdoni, ma se noi non avessimo avuto degli invasi, quest'acqua che è caduta non avremmo potuto raccoglierla?
No, perché comunque l'avremmo raccolta, sì, ma gli invasi, per realizzare degli invasi al massimo si potevano fare in pianura delle vasche di laminazione, sì. Non negli invasi, gli invasi si fanno in collina, non in pianura, ma le vasche di laminazione servono.
Ma credo sia piovuto anche in collina, dottor Fiore, sì, no?
Ma la quantità non è l'evento eccezionale.
Vabbè, però possiamo partire da questo, cioè nel senso, ma forse partiamo da questo, no? Visto che gli eventi eccezionali ci raccontano saranno sempre di più.
Avremmo una mitigazione degli effetti se partiamo da questo, ma non è sufficiente.
Beh, però potremmo cominciare, no? Altrimenti se non si comincia mai, dottor Fiore, no?
Sì, no, assolutamente, però va visto tutto in un'ottica. Adesso noi stiamo parlando dell'Emilia, però gli invasi non è che si possono realizzare da tutte le parti, quindi va fatto un'analisi di quali sono gli interventi necessari, ma vedere quei corsi d'acqua nelle città pensili, con gli argini, i corsi d'acqua che si spostavano ad un'altezza più alta del territorio circostante, nel momento in cui si è rotto l'argine hanno sversato tutta l'acqua nelle aree urbane, e questa è una cosa che fa molto riflettere. Se l'argine si rompe in un'area di campagna,
ma chi li ha portati in alto?
Li hanno portati chi doveva urbanizzare le aree, noi portati.
Quindi la colpa non è della pioggia, purtroppo, ma di chi ha sistemato.
No, adesso non dobbiamo pensare alle colpe, dobbiamo pensare al
mi perdoni, poi la saluto. Non pensiamo mai alle colpe, le soluzioni non le troviamo mai. Noi siamo un paese che rincorre le emergenze, poi però durante le emergenze non si può parlare di colpe, dopo le emergenze ci dimentichiamo di quello che è successo e quindi le cose continuano ad andare per come vanno, o no?
Allora, qui c'è da dire una cosa che è importante: alcuni interventi hanno una durata più lunga di un mandato elettorale e quindi sono interventi di visione, interventi strategici, e quindi molte volte non si ha il coraggio di avviarli solo perché hanno una proiezione lunga di 10-15 anni. E come dice lei, è vero, se non iniziamo adesso a fare degli interventi che possono essere i laghetti collinali di laminazione delle piene o che possono essere altri interventi, se non iniziamo, però questo va analizzato territorio per territorio, va fatta una programmazione, ma soprattutto individuando in Emilia, in Liguria, in Piemonte, in Sardegna, in Sicilia, quali sono le criticità per salvare le persone. I beni si possono ricostruire, ma le vite umane sono preziose.
Questo è assolutamente